L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. È stato un turno di Champions League che ha lasciato tante. La prima parte del turno di Champions League, che oggi scendono in campo Inter e Atalanta, che ha lasciato subito delle indicazioni importanti. L'indicazione principale arriva intanto da Milano con la vittoria del Milan. C'è ormai insomma da capire la situazione Leao come andrà avanti, ma il Milan ha trovato una reazione d'orgoglio, una reazione importante. La vittoria sul Brucia sicuramente era necessaria, determinante. La vittoria è arrivata, fa il paio con la vittoria contro l'Udinese sofferta, ma che comunque poi alla fine è arrivata e permette a Fonseca di rifiatare, al Milan di ristabilirsi cercando di gestire al meglio la querel relativa a Leao, che è diventato un po' un oggetto sconosciuto all'interno del Milan, sicuramente una situazione da risolvere. Per quanto riguarda invece la Juventus, un pericoloso passo indietro ieri, lo Stoccarda assolutamente dominante contro la squadra di Thiago Motta, partita preparata malissimo da parte di Thiago Motta e della Juventus, subito l'infortunio di Douglas Luiz che non ha preso parte alla gara, oggi presente al J-Medical, tra poco il bollettino medico, ma insomma si teme una ventina di giorni, non di più, proprio per evitare guai peggiori. Il giocatore si è fermato nel riscaldamento senza neanche provare a scendere in campo, potrebbe esserci una ventina di giorni / un mese, insomma comunque la Juventus perde un altro pezzo importante in una situazione comunque sostanzialmente di emergenza. Tante cose quindi da analizzare, ma in campo si è vista soltanto una squadra, lo Stoccarda, che ha messo veramente sotto la Juventus. Solo un super Perin l'ha tenuta in piedi fino al minuto 92, poi al 92 l'ex atalantino Touré trova un gol anche molto bello nella sua proposizione, stop a seguire, e poi botta imparabile stavolta per Perin, vittoria meritata per lo Stoccarda. La Juventus adesso deve ricalibrarsi in Champions League dopo due vittorie consecutive, arriva questa sconfitta che deve far comunque riflettere con vista Inter, quindi derby d'Italia, l'Inter che giocherà contro lo Young Boys appunto nella giornata di oggi, così come poi ci sarà la partita dell'Atalanta. Ieri sconfitta anche del Bologna, ma una sconfitta che più o meno insomma è da mettere anche in conto per il Bologna. Si tratta soltanto di un'esperienza straordinaria, quella di partecipare alla Champions, poi tutto quello che ne poteva venire in più era di positivo. Tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Sospiro di sollievo per Fonseca, due vittorie, adesso bisogna dare continuità magari anche in campionato. Ieri però è stata una vittoria anche lì, primo tempo magari un pochettino in sofferenza, nonostante che insomma a un certo punto il Brucia era in 10 uomini, poi era arrivato il pareggio, poi però Chukwueze e soprattutto Reinders hanno ribaltato tutto, un Milan tutto sommato poi convincente nel secondo tempo, direttore.
Ma certamente sì, è l'ennesima conferma di quanto la direzione di Fonseca sia sempre più solida e soprattutto abbia di nuovo il tecnico portoghese ribadito sul campo un principio, cioè che al Milan comanda lui e che la squadra deve adeguarsi alle sue indicazioni, tant'è vero che cambiando la squadra in corsa, togliendo Leao, Fonseca ha vinto ancora dopo il successo su Udinese, un successo molto importante perché, come giustamente tu hai ricordato, c'era stata la falsa partenza nelle prime due giornate del girone unico di Champions League. È a mezz'ora dalla fine, quando era stato riacciuffato dai belgi nonostante la superiorità numerica, Fonseca ha tolto il portoghese Loftus-Cheek inserendo Okafora e Chukwueze, guarda caso lui e l'altro sono stati gli autori degli assist per lo scatenato Reinders, migliore in campo con Pulisic. E poi c'è stata la storia bellissima, sebbene troncata dal VAR di Francesco Marta, sì. 16 anni, 7 mesi e 12 giorni, gol annullato, ma la soddisfazione di aver stabilito un record assoluto, il più giovane debuttante italiano in Champions League, ed è un appuntamento con il gol soltanto rimandato per questo attaccante che darà grandi soddisfazioni al Milan e al calcio italiano e alla nazionale in prospettiva futura.
Fatto bene direttore a ricordarlo, perché insomma un gol del genere è veramente un peccato poi vederlo annullare, tante testimonianze d'affetto anche da parte dei compagni di Camarda, però il gol c'è stato, non regolare ma c'è stato, e magra consolazione che comunque sia arrivata questo gol annullato. Poi però Camarda, ecco, un'ottima notizia, come ricordavi tu, non solo per il Milan ma anche per il calcio italiano, anche perché poi soprattutto lì davanti abbiamo bisogno di tanti ricambi, di tanta qualità, e lui è un giocatore che comunque veramente ha un grande grande futuro secondo me. Poi tocchiamo ferro, non lo carichiamo di responsabilità, perché poi in Italia c'è sempre quella voglia di fare i paragoni con mostri sacri del passato, invece i giocatori devono essere fatti crescere con calma e far vedere tutte le loro potenzialità. Questione Leao, direttore, che cosa sta succedendo lì?
Sta succedendo che sono trascorse 8 giornate di campionato, 7 delle quali hanno visto in campo Leao un gol, 3 turni di Champions League, 0 gol. Questo è la questione, il nodo è questo che si è sciolto da Leao in primis, perché è evidente come ricorrendo a Okafor e a Chukwueze, che sono, l'impressione che ricavi dall'esterno, molto più motivati del nazionale portoghese, perché hai visto come non appena entrate in campo sia il nazionale svizzero sia il nazionale nigeriano abbiano impresso una marcia in più al gioco del Milan, una velocità di esecuzione che era mancata nel primo tempo, e c'erano state, ricorderai, la traversa clamorosa di Ordonez e 2 grandi parate di Maignan, che si conferma ancora una volta come uno dei migliori portieri in circolazione. E dopodiché però il ritmo era lento, il passo del Milan non era capace di imprimere un'accelerazione al gioco contro un Bruges praticamente ben organizzato. Stiamo parlando dei campioni del Belgio in carica, no? Stiamo parlando di una squadra arrivata per caso in Champions League. Poi però, quando a mezz'ora dalla fine Fonseca ha avuto l'intuizione di cambiare l'assetto tattico e soprattutto lo schieramento offensivo della sua squadra, questa intuizione si è rivelata felice e Leao è uscito. Peraltro, se continua a giocare così, la prospettiva di partire in panchina non è una prospettiva aleatoria, ma dipende soprattutto da lui, perché ciò che colpisce è questo atteggiamento dello stesso giocatore, che viene chiamato a dare un contributo all'altezza del suo talento, così come Tomori e Teo Hernandez evidentemente hanno recepito il messaggio dell'allenatore. Come ha rimarcato Ibrahimovic prima dell'incontro, in squadra non ci deve essere anarchia. Ognuno deve assumersi la propria responsabilità, ma ogni giocatore deve corrispondere alle direttive del tecnico, che guarda caso ieri sera ha avuto ragione.
Quindi possiamo dire che anche la missione disciplina nello spogliatoio per adesso è vinta da Fonseca, probabilmente avrà fatto del suo anche Ibrahimovic, però mi tornano in mente un po' le parole di Fonseca in conferenza stampa qualche giorno fa, quando ha ricordato che non bisogna guardare in faccia a nessuno, non si guarda in faccia ai nomi, si guarda in faccia solo a un nome, che è quello del Milan, e questa è la strada per far ritrovare serenità, compattezza, che poi è la chiave, no, nel calcio, spesso e volentieri di successi. Mi viene da pensare, faccio un parallelismo con la nazionale di Spalletti, che ritrovandosi nel gruppo si sta ritrovando anche nei risultati.
Ma certamente sì, guarda, il tuo parallelismo secondo me è assolutamente appropriato, perché sai, dall'inizio della stagione, vuoi per lo scetticismo con il quale da più parti Fonseca era stato accolto sulla panchina del Milan, vuoi per la falsa partenza della squadra stessa, ricordo gli episodi che avevano caratterizzato Lazio-Milan e i rigori di Firenze, che i nostri ascoltatori rammentano benissimo. Però stiamo parlando di una squadra che in questo momento è quarta in classifica in campionato, che si è rimessa in carreggiata in Champions League, perché la strada è ancora lunga, ci sono ancora 5 incontri da disputare per verificare al termine del girone, della prima fase del girone unico della nuova formula della Champions League, se sia lecito aspirare ad una qualificazione diretta agli ottavi di finale oppure ai play-off, ma sappiamo che 9 punti potrebbero bastare per questa seconda soluzione. Quindi è un Milan che certamente deve risolvere alcuni problemi, e mi riferisco in particolare alla fragilità difensiva mostrata in campionato, dove già sono 9 i gol incassati in 8 partite. Però è un Milan che in campionato di gol ne ha fatti 16, e tanto è il secondo attacco del torneo alle spalle dell'Atalanta. Quindi, e soprattutto, credo anche che l'energia positiva iniettata nella squadra dai cambi decisi da Fonseca, che ha evidentemente responsabilizzato tutti gli elementi del suo organico, stia dando dei risultati positivi. La vittoria di ieri sera è particolarmente importante in questo frangente di inizio stagione.
Nota dolente della serata, cominciamo dalla Juventus, poi c'è anche il Bologna, analizzeremo anche lì, però nota dolente particolare della serata la Juventus, perché in casa contro lo Stoccarda era chiamata a vincere, magari anche a pareggiare, a un certo punto poteva andare bene anche quello, però insomma era una avversaria che dopo aver visto come la Juventus aveva affrontato il Lipsia anche in 10 uomini sembrava potesse essere alla portata, mai abbassare la guardia, però pare che la Juventus in qualche modo lo abbia fatto, forse in sede di preparazione della partita, forse un po' nell'approccio della stessa. Fatto sta che da una parte si è vista una squadra pazzesca, lo Stoccarda, che insomma nonostante avesse incassato 4 gol dal Bayern Monaco in campionato, ma avendone fatte altrettanto al Borussia Dortmund, dimostrando di essere una squadra per certi versi indecifrabile, scesa in campo con tutta la sua fisicità, pressione, ha tolto letteralmente il possesso palla alla Juventus di Motta, individuando nel possesso palla della Juventus di Motta la vera arma per difendersi meglio. E infatti poi l'ha letteralmente chiusa nell'area di rigore, alla fine si contano 22 tiri a 7 da parte dello Stoccarda, insomma sembra che giocasse in casa lo Stoccarda piuttosto che la Juventus. Tanti ragionamenti da fare qui, direttore, che cosa è stato sbagliato? La preparazione, l'approccio, la formazione o è semplicemente una Juventus che deve riflettere un po' di più anche su quello che è la portata delle tante assenze e quindi la qualità di chi è rimasto?
Ma sai Vincenzo, intanto la tua disamina che è ineccepibile, bisogna anche aggiungere le 5 grandi parate di Perini, al rigore compreso.
Sontuoso.
Alla Juventus è andata pure bene, perché poteva finire, il risultato finale poteva essere ancora più pesante per i bianconeri. Il fatto è che quando tu affronti lo Stoccarda, che peraltro non è in testa alla Bundesliga,
con
il Bayern del Lipsia, è decimo in classifica, a 8 punti di distacco dalla coppia di vertice, ha segnato 15 gol e 15 ne ha subiti in Bundesliga. Ma è una squadra che ieri sera ha disputato la partita perfetta, che è sicuramente la migliore prova dall'inizio della stagione per la formazione di Sebastian Hoeneß, e di fronte si è ritrovata avversari il cui centrocampo è stato a ruffone, sconclusionato, perché hai giustamente ricordato le assenze che assillano in questo momento Thiago Motta, a cominciare da Koopmeiners, che è il giocatore più agognato, più seguito, più atteso, più sospirato per tutta l'estate, e qui invece purtroppo, avendo la costola inclinata, non poteva certamente andare in campo contro i tedeschi. Ma è altrettanto vero che in questi frangenti non bisogna, a mio avviso, giustificare una pessima prova, quale è stata quella della Juventus, le assenze, perché gli infortuni sono una costante che assilla tutte le squadre italiane e straniere. È altrettanto, come dire, incontrovertibile il fatto che se tu cambi 5 undicesimi nella formazione iniziale, evidentemente pensando che all'Inter, che domenica aspetta la Juventus a San Siro, ma muti, apporti modifiche sostanziali all'assetto di una squadra che contro la Lazio aveva ottenuto un successo alquanto sofferto, ma altrettanto significativo ed importante. E dopodiché, purtroppo, questo non è il periodo di Danilo, lo dimostra il fallo da rigore che ha compiuto. Danilo era la seconda partita da titolare, quindi abbiamo capito per quale ragione Motta, sin dall'inizio della stagione, evidentemente non ritenendo il suo momento di forma dei migliori, avesse deciso di non impiegarlo. Siamo arrivati ieri alla 11ª partita stagionale, soltanto 2 di queste tra campionato e Champions League Danilo le ha disputate da titolare. E poi c'è la questione dell'attacco, perché è vero che Vlahovic è risultato evanescente, oserei dire inconsistente, ma quanti palloni giocabili ha ricevuto?
No, zero, non si è proprio arrivati nemmeno dalle sue parti, direttore, quello è il problema.
Il dato che tu hai citato sui tiri in porta mi pare che sia
22-7
alquanto esplicativo della solitudine di Vlahovic. Idiz e Adzic si sono pestati i piedi, ma evidentemente non devono essere loro a risolvere il problema dell'attacco e della solitudine di Vlahovic. La nota estremamente positiva e brillante è Perin, perché questo portiere merita un elogio per ciò che ha fatto ieri sera, ma in generale per tutto quanto ha dato alla Juventus in questi anni. Riserva di Buffon, riserva di Szczesny, riserva di Di Gregorio, anche se lui prima della partita giustamente ha rimarcato come non si senta tale semmai con titolare del ruolo, con l'ex Montese, però la serietà, la preparazione professionale, la maturità di Perin meritano di essere sottolineate, perché tu vieni catapultato in Champions League per via della squalifica del tuo collega di reparto e forse una prestazione di assoluto livello internazionale, perché no, una parata più grande dell'altra, culminata poi nel un exploit combinato nel rigore, neutralizzato con grande bravura. Peccato però che gli altri compagni di Perin non siano risultati all'altezza della situazione. E può sembrare un paradosso, ma secondo me l'Inter tra 4 giorni capita a proposito per verificare esattamente, compiutamente, quali siano le possibilità di questa Juventus, che in Champions ha perso sì, ma non ha compromesso nessuna delle sue chance addirittura di qualificazione diretta, e il campionato è comunque sempre classifica e la vittoria sulla Lazio l'ha rilanciata al vertice del torneo. Ma l'Inter, contro l'Inter, la Juventus dovrà essere ben alta rispetto a quella di ieri sera.
Molto 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 diversa da quello che abbiamo visto. Poi ci sono state anche alcune scelte, direttore, che hanno lasciato un po' perplessi. Al di là la sostituzione di Vlahovic, io ti dico la verità, l'avrei anche presa in considerazione, che tutto sommato a un certo punto manco ci arrivavi lì, dici c'è la partita con l'Inter, il giocatore non si è mai fermato tranne il secondo tempo col Napoli, a quel punto lo faccio rifiatare, metto Azic, provo a chiudere le linee e magari mi porto a casa almeno il pareggio, visto che la partita è stata preparata male. Però poi dopo inserisci UEA e quando UEA mette i palloni in mezzo e non c'era nessuno che faceva i movimenti dell'attaccante, lo stesso Yıldız laddove doveva stringere non stringeva, laddove doveva restare sul secondo palo non ci restava, non per colpe sue ma perché non è esattamente il suo ruolo, quindi poi anche questo è una cosa che va valutata, ma soprattutto quando poi nel finale scegli di mettere in campo Rui, con tutto il rispetto per il giocatore, avevi Gatti, se vuoi portare a casa almeno il pareggio, secondo me Gatti, a parte che forse avrebbe dovuto giocarla più di tutti questa partita perché è l'uomo fisico, no, della difesa della Juventus, magari metti lui, probabilmente con quel pizzico di esperienza in più riusciva a chiudere meglio sull'occasione di Touré. Detto questo, hai visto tanti errori da parte di Motta, il che ci può anche stare, anche è un esordiente in Champions League, esordiente su una panchina top, lui stesso dice dobbiamo tutti migliorarci, questa può essere una partita che lo deve migliorare in tanti aspetti?
Ma certamente sì, penso che sai, degli errori si fa tesoro, è un attore intelligente e sagace quale Thiago Motta, lo farà sicuramente. Ecco, vedi, credo che in questo momento l'errore da non commettere sia quello di considerare bartalianamente che sia tutto sbagliato, tutto da rifare. Non è così, ma certamente bisogna riflettere su quanto è stato deciso in vista dell'incontro con lo Stoccarda, ovvero cambiare quasi metà formazione all'inizio, salvo poi nel secondo tempo scoprire che la fascia destra migliorava molto con l'inserimento di Cambiaso e di UEA rispetto a quella del primo tempo, salvo poi rendersi conto che, come tu hai sottolineato, un elemento della prestanza fisica e del carattere di Gatti sarebbe risultato, come dire, molto importante e molto necessario nel concitato finale di partita. Ma poi c'è anche una questione di condizione atletica. Se tu, Stoccarda, riesci a segnare il gol della vittoria al secondo minuto di recupero del secondo tempo, significa che in corpo è molta più birra degli avversari.
Sicuramente.
L'azione stessa, anche il cambio, l'inserimento di Al-Bilal Touré, che è un giocatore che nelle file dell'Atalanta forse aveva avuto molta fortuna, ma sai perché? Perché lui si infortunò, lo ricorderai, nella partita dell'amichevole immediatamente precedente l'inizio del campionato.
Sì,
scorso.
Sì.
E gli portò un gravissimo infortunio, perché quando tu sei costretto a fermarti perché hai riportato la rottura dell'inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, 6 mesi di stop ha dovuto patire El Bilal Touré, che comunque alla fine 17 presenze e 3 gol con la maglia dell'Atalanta li aveva collezionati. Poi è un giocatore di 23 anni pagato 31 milioni dall'Atalanta all'Almeria, l'acquisto più caro nell'intera storia del club bergamasco, che crede talmente lui di averlo dato in prestito allo Stoccarda, ma non con obbligo di riscatto, con diritto di riscatto. E guarda che l'azione del gol ha confermato il talento del nazionale maliano. Però se tu questa azione, tu consenti ad un attaccante di questa levatura di fare questa azione nel secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, vuol dire che dal punto di vista della condizione atletica e della concentrazione è arrivato stremato a quel momento, e quasi Dazio.
Qualche segnale era arrivato, per la verità. Altra preoccupazione di una Juventus che, insomma, anche stesso con la Lazio, sì, ti può andare bene una volta, direttore, ti stava andando bene anche questa volta. Ecco, forse l'aspetto positivo, il bicchiere mezzo pieno, è che nonostante tutto stava uscendo in piedi dalla partita, ancora una volta imbattuta la Juventus. Invece arriva la prima sconfitta stagionale, un gol ancora subito in Champions, si subisce poco ma si crea anche poco. E chiudo con questa riflessione. Molti tifosi della Juve erano perplessi sulle parole di Thiago Motta ieri, quando ha detto: la scelta di avere solo due attaccanti è condivisa con la società. Non sono un po' pochi per la Juventus avere due attaccanti di ruolo, considerando anche la precarietà delle condizioni di Milik, quindi non può essere considerato più un errore di valutazione questo.
È considerato che Milik per il momento purtroppo è ancora disponibile, e credo che l'orizzonte del suo recupero si sia allontanato negli ultimi tempi, anziché avvicinato. Quindi io penso che le affermazioni di Motta sono legate alla strategia concordata con Giuntoli e con la società per evitare nuove spese, nuovi investimenti, alla luce anche dei dati di bilancio e dei vincoli rigorosi che questi dati impongono. Però è altrettanto vero che noi siamo nella terza decade di ottobre, il mercato riapre il 2 di gennaio, ma da qui al 2 di gennaio non è possibile, quando anche lo si volesse, reclutare un nuovo attaccante. Da qui al 2 di gennaio bisogna mettere Vlahovic nella condizione di sfruttare al meglio le sue grandi potenzialità, e quindi è evidente che anche dal punto di vista del gioco Motta sia chiamato a trovare soluzioni più efficaci di quelle che purtroppo ieri sera sono rivelate infruttuose.
Ieri serviva come il pane chi dire in campo, invece era da commentare per un'altra TV la partita della Juventus, però insomma questo, insomma, le pecche stanno vedendo. Adesso bisognerà capire se Douglas Luiz recupererà in tempo per il derby d'Italia, in cui l'Inter dovrà fare a meno di Çalhanoğlu, dovrà fare a meno di Acerbi. Adesso stringeranno i denti nella partita di oggi contro lo Young Boys, anche qui sfida abbastanza alla portata, però in Champions mai dire mai. Ieri si è visto anche qualche altro spettacolo, no? Real Madrid che finiva il primo tempo sotto di due gol, poi sono entrati fenomeni a sostituire altri fenomeni, la partita l'hanno vinta 5-2, ma insomma quella è Real Madrid, è una storia che conosciamo bene, con un allenatore che conosciamo molto bene. Atalanta col Celtic, l'Inter con lo Young Boys, che partite ti aspetti questa sera, sorprese o conferme?
No, sai, l'Atalanta in questo momento vive un periodo particolarmente positivo, perché contemplando anche la vittoria con lo Shakhtar, si è lasciata alle spalle due successi in campionato e quello con la formazione ucraina. Il Celtic appartiene alla nobiltà del calcio europeo, che a livello statistico conta 117 trofei in bacheca, e soltanto gli egiziani dell'Al-Ahly ne hanno uno in più, ma stiamo parlando ovviamente di competizioni a livello nazionale, perché a livello internazionale il Celtic giustamente ricorda la Coppa delle Nazioni, che allora si chiamava così, che aveva vinto a suo tempo. È una formazione che è alla portata dell'Atalanta, ma è un'Atalanta perfettamente consapevole che deve insistere lungo la strada che ha imboccato, recuperando anche alcuni dei giocatori più importanti e sfruttando lo stato di grazia assoluto di Retegui. 8 gol nelle prime 8 giornate di campionato, negli ultimi 30 anni soltanto Toni aveva fatto meglio segnandone 9 nell'arco dei primi 8 turni del torneo, ed è ai quali aggiungere a quegli 8 gol in campionato le due reti realizzate in nazionale nell'arco di 11 partite complessive giocate da Retegui. E quindi è chiaro che lo stato di grazia dei centravanti della nazionale si rifletta sulla prolificità del miglior attacco del campionato. Retegui ne è il capocannoniere, ma quando tu schieri Lookman, De Ketelaar e poi in panchina hai Samardžić e Zaniolo pronti a subentrare, e hai Retegui, puoi coltivare legittime ambizioni. Ma il Celtic non deve essere assolutamente sottovalutato, così come lo stesso Young Boys. Tu hai ricordato le assenze importanti nelle fila dei campioni d'Italia, ma dispongono di organico tale da consentire loro di continuare il cammino in modo molto positivo in Champions League. E per quanto riguarda invece il Bologna, tu rammentavi quale entusiasmo, quale orgoglio, quale passione contraddistinguano questa nuova avventura emiliana dopo 60 anni dall'ultima, ma è altrettanto vero che quando ti misuri con squadre del calibro del Liverpool e dell'Aston Villa, evidentemente la differenza nell'organizzazione di gioco e nelle caratteristiche tecniche dei protagonisti di queste partite basta all'occhio. Però è un'esperienza molto importante che il Bologna cerca di onorare nel modo migliore e che accrescerà di sicuro la consapevolezza che vivere un'avventura in Champions League significa poter fare sempre meglio anche in campionato.
È stata un po', è un po' l'imbucata alla festa come tante altre, no? In questa nuova formula della Champions League il Bologna, ma si poteva far di più anche sul mercato, viste le cessioni, vista l'assenza che c'è stata per tanto tempo di Ferguson?
Eh beh, sai, queste, con il senno di poi, ovviamente queste sono considerazioni che scaturiscono spontaneamente, però ormai ciò che è stato fatto in estate e tocca al Bologna decisamente dare e fornire ed essere protagonista di una reazione, perché a Birmingham è maturato lo stesso risultato di Liverpool. L'Aston Villa ha mostrato più qualità degli uomini di Italiano, che però nel primo tempo hanno giocato alla pari e hanno sprecato occasioni da gol con Dalinga due volte e con Orsolini. Poi però nei 10 minuti della ripresa McGinn e Duran hanno chiuso il conto. Beukema ha preso anche un palo, però in Champions in questo momento 0 gol segnati, e qui sta a mio avviso il problema principale di Italiano.
C'è chi dice se quest'anno Sartori, dei nostri ascoltatori, Sartori quest'anno purtroppo ha detto ha toppato il mercato. Tra l'altro facciamo un grosso in bocca al lupo a Calafiori, direttore, perché il ginocchio ieri ha fatto una torsione veramente preoccupante, devo dire.
Speriamo che non, le ripercussioni non siano così serie come si temeva già ieri sera, perché stiamo parlando di un giocatore che in nazionale, nelle fila della sua nuova squadra in Inghilterra, sta dimostrando tutto il suo valore, tant'è vero che le stesse testimonianze di preoccupazione dei tifosi dell'Arsenal, basti dare un'occhiata ai loro social, testimoniano al tempo stesso quanta e quale considerazione Calafiori abbia guadagnato in così poco tempo durante la sua prima esperienza in Premier League.
Direttore, nel salutarti ti chiedo anche un po' se una tua fotografia in casa Roma, perché la sconfitta poi contro l'Inter onestamente ha continuato a far vedere una Roma che non sembra avere una grande idea di gioco. Adesso scenderà in campo nell'Europa League, sarà un'altra partita chiave per cercare di capire un po' qual è il percorso. La Dinamo Kiev è sicuramente un'avversaria più scomoda rispetto all'Esborg, però qua senti odore di ritorno di De Rossi.
Ma sai, c'è un dato sul quale presumo i critici debbano riflettere. Con Mourinho e De Rossi l'Olimpico era sempre pieno, 99,2% dei biglietti venduti, sold out l'uno dietro l'altro. Contro la Dinamo Kiev domani ci saranno meno di 60.000 spettatori ed è il primo segnale del malumore che continua, oserei dire della frustrazione, della delusione che in questo momento anima i sostenitori giallorossi. Ma perché tutto questo? Ma perché ancora non hanno smaltito lo shock per l'incredibile urticante esonero di De Rossi, che non stava né in cielo né in terra, silurato dopo 4 giornate in malo modo, a distanza di pochi mesi dal rinnovo triennale del suo contratto. Dopodiché è arrivata la sconfitta, l'ultima sconfitta con l'Inter, che ha ulteriormente raggelato i tifosi, e adesso devono essere evidentemente i Friedkin a cercare, e sarà dura, di ricucire il rapporto con una tifoseria che è eccezionale ma che non ha gradito assolutamente tutto ciò che è stato deciso a livello di conduzione tecnica della squadra, prima con l'esonero di Mourinho, poi con l'esonero di De Rossi. E di tutto questo rischia di fare le spese l'incolpevole Juric, che sta cercando di fare nel modo migliore il suo mestiere, certo, ma che evidentemente sa che giocare in casa, l'Olimpico è l'uomo in più storicamente della Roma, ma giocare in casa senza questo uomo in più, domenica scorsa c'è stata quell'immagine della curva sud deserta nella fase iniziale dell'incontro, che dovrebbe indurre Friedkin a fare molte riflessioni, e poi soprattutto finalmente Vincenzo a parlare, a spiegare ai tifosi che cosa abbiano in testa per la Roma, perché questo è un diritto dei tifosi, e che certamente non rimproverano alla proprietà americana di aver investito quasi 1 miliardo di euro da quando ha messo piede a Trigoria. Le rimproverano di non parlare, di non comunicare, di non dire esattamente, di non raccontare, di non parlare, di non comunicare con i tifosi e di raccontare loro quali siano le situazioni, esatto, perché abbiano fatto determinate scelte, perché i tifosi hanno il diritto di saperlo.
Direttore, ti trattengo proprio giusto due minuti, perché c'è un audio per te, c'è una considerazione da fare sulla quale ci tengo tanto ad avere il tuo parere. Sentiamo un attimo la domanda.
Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere questa cosa che ha a che fare con una parte tattica della partita di ieri. Ma perché a un certo punto l'ultimo cambio a disposizione Motta fa entrare quel Primavera a centrocampo e non mette dentro Gatti, che sarebbe servito con i suoi centimetri?
Ok, domanda è chiara, è più o meno la stessa domanda che ho fatto al direttore, quindi la risposta, diciamo, è praticamente arrivata. No, direttore, probabilmente era meglio far entrare Gatti.
Ma sai, ne avevamo parlato poc'anzi e credo che la considerazione dell'ascoltatore sia quanto mai pertinente.
Sì,
e
d'accordo.
Questo, a mio avviso, credo sia un punto di riflessione che Thiago Motta valuterà in questi giorni prima dell'Inter, e mi aspetto Gatti in campo a stasera.
Allora, direttore, l'ultima riflessione che voglio fare su di te è su questo. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, parliamo della lotta alla pirateria, no? La Lega è pronta a far causa a Google, colpevole di gravi negligenze e di mancata ottemperanza agli obblighi di legge. Se la situazione non sarà sanata, dunque si finirà in tribunale, considerando che una diffida è già stata inviata a Google Ireland lo scorso 7 ottobre. Cioè, praticamente De Siervo vuole far chiudere Google. Io credo che si sta andando incontro a una guerra che può essere veramente un boomerang pesantissimo, anche perché ci dovrebbe essere a breve, ci raccontano, un vertice tra aziende e istituti bancari che sono stati bloccati nei giorni scorsi dalla lotta alla pirateria, quindi dai sistemi che sono stati attivati. Probabilmente potrebbe anche non esserci una causa come contro Agicom, ma potrebbero poi farsi sentire questi istituti con la politica, e i danni a questo punto potrebbero essere veramente incalcolabili. È una battaglia che si sta facendo come? Con quali rischi, direttore?
Sai, con i rischi, intanto il rischio più grande riguarda il fatto che i diritti televisivi relativi alla Serie A in questo momento sul mercato internazionale soffrono la concorrenza di un campionato come la Premier League, come ben sappiamo, ma anche con un'arrembante Bundesliga. Detto questo, è chiaro che tutti gli sviluppi di questa vicenda debbano essere seguiti momento per momento, perché i colpi di scena non mancheranno.
Detto questo, saremo lì a vedere. Direttore, grazie come sempre. Direttore Xavier Cobelli, ciao. Ciao, direttore.
Un piacere come sempre, grazie a voi, buona giornata.
Noi ci ritroviamo tra poco con Ivan Cardia. Vi aspetto e comincia ufficialmente Rotocalcio.